Il canto che ci ha introdotti in questa Eucaristia ci parla del dono dello Spirito, il dono della sapienza di Dio, e invita a venire e a saziarsi di questo dono, riceverlo, approfittarne, perché è elargito da Dio con grande abbondanza. Credo che potremmo mettere proprio all'inizio della nostra Eucaristia questa domanda che noi rivolgiamo al Signore, che il Signore rivolge a noi, intorno proprio alla necessità urgente di ricevere un supplemento di sapienza, di luce per la nostra vita. E credo che questo possa anche aiutarci a accogliere il Vangelo che, se qualcuno di voi ci ha dato un'occhiata, insomma, piuttosto tosto, oggi il Vangelo, e ci aiuti proprio lo Spirito ad accogliere, a comprendere, a poter anche rendere fruttuoso nella nostra esperienza, sia personale sia comunitaria. La finale del Vangelo ci dice: chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Questo verbo rinunciare mi ha colpito, perché io in genere tendo a dire che la nostra vita cristiana non è un rinunciare. Continuerei a dirlo. Proprio perché ancora una volta le scritture che oggi abbiamo appena ascoltato mi sembra che portino proprio in questa direzione. Non che la nostra vita non contenga anche degli aspetti di rinuncia, di taglio, di separazione, ma si tratta di capire dove si fondano questi aspetti e ciò che deve essere considerato prevalente nella nostra vita. Allora, io proverei a, dico subito che un po' la chiave di lettura mi sembra questa domenica, come qualche volta succede, ci è offerta dalla seconda lettura, dal testo di San Paolo, ma prima volevo un attimo con voi fermarmi sull'inizio del Vangelo di oggi. Dice: in quel tempo una folla numerosa andava con Gesù, camminava insieme con Gesù. Ecco, siamo sempre in quei capitoli, ve lo ho ricordato anche nelle domeniche passate, che a partire dal capitolo 9 prevedono, mostrano Gesù in viaggio verso Gerusalemme. Questo viaggio non è un viaggio solitario, ma con lui, dietro lui ci sono i discepoli e tanta folla. Il segnale di questo è presente anche in questo Vangelo, perché non dice semplicemente che una folla numerosa andava con Gesù, ma dice: egli si voltò. Allora, evidentemente non si tratta di un insegnamento che Gesù fa così come in questo momento io sono di fronte a voi, perché io per parlarvi non ho bisogno di voltarmi, sono già di fronte a voi. Evidentemente invece Gesù sta andando e dietro c'è tutta questa gente. Lui è lì davanti a tutti e va verso Gerusalemme, ha il volto fermo, saldo verso Gerusalemme. E quindi per rivolgersi alla gente si deve girare. Ecco, questo mi sembra che sia un po' il principio di tutto quanto poi viene detto dal Signore. E quindi anche le primissime parole del suo discorso: se uno viene a me. Se uno viene a me. E il ritornello: non può essere mio discepolo, non può essere mio discepolo, non può essere mio discepolo. Cosa vuol dire essere discepoli di Gesù? Tante volte l'abbiamo visto proprio nei Vangeli, vuol dire proprio seguire le sue orme, andare dietro lui. Quindi il fatto prevalente che dice della vita di Gesù e dei suoi discepoli è questo viaggio verso Gerusalemme, questa tensione verso Gerusalemme. Ecco, evidentemente tutte le volte che facciamo un viaggio anche è chiaro che dobbiamo rinunciare a qualcosa, eh? È evidente, cioè io solo per venire qua, per fare quei pochi chilometri, ho dovuto lasciare a casa un sacco di cose, mi sono portato solo un borsino con il minimo indispensabile e quindi mi sono separato, ho rinunciato. E se poi devo fare un viaggio ancora più impegnativo, ancora di più, quando fra qualche settimana intraprenderò il cammino per Santiago di Compostela, ancora di più, perché tutto quello che mi devo portare dietro me lo devo portare sulle spalle, quindi ci sarà una rinuncia, una ulteriore riduzione all'essenziale, fino al punto finale della nostra vita in cui proprio dobbiamo lasciare qui tutto. Lo dico perché questo verbo, rinuncio, rinunciare, lo diciamo anche adesso, mi viene in mente anche nel rito del battesimo, no? Rinuncio, lo diciamo tre volte. E questo verbo rinunciare mi ha incuriosito, sono andato a guardarlo, c'è pochissimo nei Vangeli e c'è due o tre volte anche nell'Antico Testamento e una volta c'è nel libro dell'Ecclesiaste, nel Coelet, quando al capitolo 2 si dice: guarda, è inutile che ti agiti tanto perché in ogni caso tu dovrai lasciare tutto nel momento della tua morte e chi erediterà le tue cose poi le gestirà come vorrà lui e come potrà lui, e chissà come andranno a finire tutte le fatiche, tutti gli impegni che ci hai messo per custodire e far crescere il tuo patrimonio. E lì usa quello stesso verbo che c'è qui oggi. Quindi, per dire, proviamo a considerarlo così, non è che io adesso mi metto lì, mi sforzo, devo rinunciare a questo e quest'altro. Diamo rilievo al viaggio in cui il Signore ci ha posto, insieme con Lui e dietro con Lui, che è un viaggio molto bello, stare con Lui, camminare con Lui, è la cosa più bella della nostra vita, è la vita dei discepoli. Ecco, questo, nella misura in cui noi avremo anche insieme con Lui e come Lui il volto fermo, saldo, verso Gerusalemme, non sarà difficile di volta in volta separarsi da questa o da questa realtà che ci sembra a volte così invece difficile da lasciar cadere dalle nostre mani. Ecco, io proverei con voi a interpretare così il Vangelo. D'altra parte anche gli esempi che Gesù fa, la torre da costruire, la battaglia da combattere, invita Gesù a mettersi a sedere e far bene i calcoli delle nostre forze. Allora, dove sono le nostre forze? Qui è il punto. Noi di forze, di fare delle grandi rinunce, degli atti eroici dietro Gesù, ne abbiamo pochissime. Io penso che sia abbastanza chiaro a tutti. Allora come si fa? E allora appunto all'inizio della messa, vi dicevo, ci soccorre il testo del Libro della Sapienza che ci dice dove noi possiamo attingere la luce, la forza per la nostra vita, questa sapienza, questo spirito che è in grado di rendere possibile ciò che non è possibile. Ieri il Papa diceva, allora è possibile o non è possibile? Sì, è possibile, perché il Signore la grazia ce la dà anche di fare decisioni grandi, gravi, per la vita nostra e degli altri. È possibile cambiare il corso degli eventi, sia della nostra vita più piccola di tutti i giorni, delle nostre case, sia della vita grande delle nazioni, sempre nella stessa direzione che Gesù ci indica, che è quella che ieri sentivamo ancora anche da Piazza San Pietro, è quella della riconciliazione, dell'incontro, non dello scontro. Allora, detto questo, qual è il punto, cos'è che chiede Gesù? Avrebbe potuto continuare a tirar dritto per Gerusalemme, invece no, si interessa di questi poveretti che gli stanno andando dietro, ogni tanto dà loro qualche informazione sul viaggio, quanto manca ancora, quando si fa una passeggiata viene da chiedere, no? A che ora si mangia e quando si arriva, ecco un po' come era per Israele con Mosè, così anche probabilmente per questa gente con Gesù. Quindi lui si volta perché comprende che ci sono delle domande, delle fatiche, dei timori, delle preoccupazioni. E allora spiega qual è la sostanza di questo viaggio. La sostanza è questo, riguarda il verbo amare. Veramente, in realtà sarebbe un pochino più crudo il linguaggio di Gesù. Comunque, mi sembra che sia accettabile anche questo modo di traduzione. Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, sarebbe un pochino più duretto, però il succo, alla fine, poi se io dovessi spiegare ai bambini il catechismo, spiegherei così, quindi mi attengo a questa traduzione. E si tratta di porre un primato nella nostra vita, che è il primato dell'amore. Senza questo è chiaro che è tutto difficilissimo, tutto durissimo. Per amore si fanno delle follie, non si sentono più le fatiche. Interrogare gli innamorati, quelli che hanno nella loro memoria la memoria appunto dell'innamoramento, per dire che proprio non ci si accorge di nessuna fatica, di nessuna rinuncia quando c'è questa realtà che occupa in modo così forte il nostro cuore. Ecco, allora ancora io starei in questo ambito di pensieri. Il problema, non il problema, il regalo che Gesù fa ai suoi discepoli è proprio quello della interpretazione della vita, del cammino della vita, come un grande atto di amore, un grande ambito, una grande esperienza, ecco, forse è meglio dire, di amore. E allora è possibile tutto. È possibile anche fare atti di rinuncia, di separazioni, che non sono mai però degli atti che vogliono disprezzare e lasciare da parte qualcuno o qualcosa. Né i beni di questa terra, né le persone care della nostra vita. Ecco allora, a questo punto, la chiave di lettura di tutto nel testo di Filemone, dell'Apostolo Paolo a Filemone, che comincia così. Purtroppo non c'è nel testo, perché è proprio la riga precedente al testo nostro di oggi. E lui dice a questo suo fratello, a questo suo discepolo: per l'amore io ti chiedo questo, accogli questo schiavo che era scappato da te e poi me lo sono trovato in prigione con me e io gli ho parlato, lui si è convertito, è diventato da schiavo un fratello, adesso io te lo restituisco non più come schiavo ma come fratello. Per l'amore te lo chiedo. In nome della carità, dice la nostra traduzione. Ecco, qui è il punto fondamentale. È il punto fondamentale che ci fa capire come è possibile, torniamo alla possibilità di ciò che ci appare normalmente impossibile o molto difficile, come è possibile che i nostri rapporti cambino. Era uno schiavo ed è diventato un fratello. È possibile questo? È un nemico. E ieri ci veniva detto, no, non sono nemici, sono fratelli. Siamo un'unica famiglia di Dio. Com'è possibile questo? Non sto pensando alla Siria, sto pensando alle nostre case, alle nostre comunità cristiane, ai nostri paesi. È uno straniero o è un amico? È un amico o un nemico? È un fratello o è un estraneo? Ecco, Paolo vede tutta trasformata la sua relazione con quest'uomo, invita anche il suo amico e discepolo Filemone, anche lui, a fare lo stesso passaggio, per amore. Questo qua non è più il tuo schiavo al quale dovresti tirare il collo, perché allora la legge era molto severa, lo schiavo che scappava, niente, accoglilo come un fratello carissimo, un fratello amato. Anzi, gli dice ancora una cosa più grossa ancora, accoglilo come se entrassi in casa tua io, come me stesso. Quest'uomo che era uno schiavo ed è diventato le mie viscere, gli dice. sono le mie viscere. In fondo il fratello mi sta davanti, mi sta di fianco. No, no, ancora di più, qualcosa che entra, fa parte ormai della mia persona. Ecco, questo è la grande energia dell'amore, la grande energia dello spirito che oggi ci viene presentata come la vera fonte di una vita nuova e bella, perché una vita così è veramente molto bella. Quando si sperimenta qualcosa di queste relazioni di amore si coglie proprio la meraviglia che Gesù ci ha regalato.